Effecto Mundo.
They do hold a lot of sway, but they're not gods who rule the world. At the end of the day, we don't really care if it's Kamala or Donald. We're absolutely sincere when we say it's up to the Americans. They need to make this choice. However, I must say, and I agree with you, that there is a difference.
Eccoci, Giulia.
Buongiorno. La voce che abbiamo sentito tradotta, in realtà la voce che abbiamo sentito era quella del traduttore, ma era una lunga intervista che Medvedev, diciamo il falco del Cremlino, che è stato anche premier russo, molto vicino a Vladimir Putin, ha concesso e dice ma sostanzialmente per noi non importa, sono gli americani che devono scegliere, non importa se sarà Harris o Trump a vincere, e comunque non sono dei i presidenti americani e quindi a noi insomma cambia poco. Al di là delle parole, anche scontate se volete, non sì. Ci si aspettava certo che Medvedev dicesse che il presidente degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo o la prossima presidentessa degli Stati Uniti, però è indubbio che Putin sia uno dei capi di Stato più attenti a quello che invece sarà il risultato. Ricorderete sicuramente che Donald Trump durante la sua presidenza, pur di non dare mai la colpa alla Russia di niente, nemmeno quando per esempio attacchi informatici erano chiaramente legati a hacker russi, comunque sempre era colpa della Cina, vi ricordate anche durante il Covid, quindi che il rapporto tra Donald Trump, forse perché ci sono anche delle affinità elettive, caratteriali tra loro, che il rapporto tra Donald Trump e Vladimir Putin possa essere migliore di quello che potrebbe esserci con Kamala Harris, insomma diciamo che è abbastanza scontato, e tra l'altro molti giornali sottolineano che Donald Trump ha anche dei buoni rapporti con sì. Il presidente della Corea del Nord, e anche qui sappiamo che gli ultimi sviluppi hanno preoccupato moltissimo. Ieri sono arrivate le prime notizie che ci sono stati in effetti gli primi scontri diretti tra soldati arrivati dalla Corea del Nord e soldati ucraini, quindi probabilmente che ne dica Medvedev, Putin sicuramente tifa Trump.
Ebbene Giulia, dove andiamo
poi
adesso?
Naturalmente sì. tutti i giornali, insomma, poi adesso soprattutto adesso sono ancora le due, insomma, sulla costa negli stati sulla costa est, sono aperte le urne da circa 2 ore, dalle 6, sono circa 24 gli stati dove si sta già votando negli Stati Uniti. Devo dire, continua a esserci questa paura dei sondaggisti di esporsi. Quindi per esempio vedo latest polling averages sul New York Times, dice 49 Harris, 48 Trump, con piccole differenze da stato a stato. Il tema naturalmente è quello della sicurezza, di quello che potrebbe succedere ai seggi. Alberto Orioli ci raccontava di questo record nel voto anticipato, non solo via posta ma anche in presenza, dove si poteva già votare. Sì. Tutti sono concordi nel fatto che molto, molto difficilmente si potrà avere un risultato a chiusura delle urne, e però per esempio molti dicono avremo sicuramente dei clues, degli spunti interessanti già, insomma, a partire da quando chiuderanno le urne appunto della costa est. Sicuramente un'elezione che come dicono tanti altri commentatori, comunque vada, ha già dipinto un paese profondamente diviso, e queste divisioni non verranno certo cancellate solo perché le elezioni saranno appunto archiviate. Queste elezioni sono sui giornali di tutto il mondo, sulle pagine di tutto il mondo, tranne quelle della Spagna, per ragioni che potete capire, ma ci arriviamo. Però prima volevo farti sentire un'analisi di un ex parlamentare, un ex deputato del Congresso repubblicano, che adesso fa il commentatore politico per la NBC, che lancia l'allarme sul ruolo che sta avendo Elon Musk, perché il fatto che è proprietario ma anche molto presente su X, potrebbe insomma avere un ruolo come mai è stato in un'elezione di diffusione di notizie false o comunque non facilmente verificabili attraverso uno dei social social media, che forse adesso non è più il più potente, ma che sicuramente ogni giorno coinvolge più di 200 milioni di persone solo negli Stati Uniti. E sentiamo questa breve analisi.
Big question about the regulation of social media platforms. Is it a provider for free speech communities or is it a producer of content? And Elon Musk raises the interesting question because he controls it and he's producing the disinformation. Yeah.
Quindi dice, perché la domanda era, ma forse bisognerebbe introdurre delle regole, cioè il Congresso, il Parlamento americano dovrebbe legiferare sulle piattaforme e su come controllare se le notizie siano vere o false. Sapete che da quando Elon Musk è proprietario di quello che una volta si chiamava Twitter ha ridotto praticamente a zero i controlli interni che invece esistono per esempio su Facebook sulla veridicità dei contenuti che vengono postati, e quindi dice effettivamente Elon Musk che è, come per tantissime altre cose che fa, un caso unico, perché lui è sia il provider, perché è padrone di X, sia il produttore di contenuti. E come
sì,
sappiamo
un sacco di cose, perché è anche arbitro ma anche parte politica,
esatto.
Perché sostiene Trump e tu, è un po' tutto.
E oltre al fatto, naturalmente, questo lo abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, che lui ha degli interessi enormi in un'eventuale vittoria di Donald Trump, o meglio nell'avere ottimi rapporti come già ha con il prossimo presidente, perché sia per il tema delle auto elettriche sia per i contratti, esatto,
certo.
I contratti con le varie agenzie governative per le missioni spaziali. Però ti dicevo, la Spagna ovviamente è l'unico paese i cui giornali sono invece interamente dedicati a quello che sta succedendo e che è successo a partire da martedì scorso intorno a Valencia. C'è questa richiesta del governatore della regione di più di 30 miliardi di euro per ricostruire. C'è chi parla di un vero e proprio piano Marshall, perché avete sentito anche voi, e ogni volta il bilancio peggiora, oltre al terrificante bilancio di vite umane perse e anche al fatto che continuano ad esserci centinaia di dispersi, sono le infrastrutture a essere veramente collassate, e da qui appunto l'idea del famoso piano Marshall per i più giovani, non lo so, comunque è quel grande piano che fu attuato per l'Europa, in gran parte finanziato dagli americani, per ricostruire proprio i paesi che erano stati distrutti dal punto di vista delle infrastrutture dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi paragonare appunto la situazione di alcune aree della regione a quelle di un paese dove è stato dove le infrastrutture sono state letteralmente rase al suolo. Continuano anche le polemiche, soprattutto sull'ora esatta in cui è arrivato il primo allarme, perché sicuramente se si fossero guadagnate quelle 2 o 3 ore probabilmente molte meno persone sarebbero state per le strade, però credo che ci sia ancora un po' di remora, insomma è ancora il momento di prestare i soccorsi e di cercare i dispersi prima ancora di stabilire quali esattamente siano state le responsabilità, tanto che non vedo appelli alle dimissioni per esempio del governatore appunto della regione di Valencia. Le polemiche contro il re, contro Sanchez, le abbiamo viste, però sembra che razionalmente si stia dando la priorità a organizzare i soccorsi e la ricostruzione.
Dove andiamo ora, Giulia?
Beh, ti porto in Germania, perché devo dire, qui le pagine sono divise a metà.
Sì.
Da una parte c'è le elezioni americane e dall'altra c'è questa crisi che non scoppia, ma forse proprio perché si aspetta l'esito delle elezioni americane, ed è quella di governo. Ricordiamo che Donald Trump con la Germania, oltre alla questione che abbiamo ricordato ieri di aver preteso che la Germania aumentasse le spese per i finanziamenti verso la NATO, Donald Trump ha insistito anche molto recentemente sul fatto che il deficit commerciale tra Germania e Stati Uniti è insostenibile, che la Germania, insomma, come se fosse colpa della Germania che esporta.
Che vende troppo negli Stati Uniti, troppe auto, troppo di tutto.
Esatto.
Sì.
E quindi forse in Germania spererebbero in Kamala Harris, ma ripeto, la priorità in questo momento della Germania interna è quella di avere un governo un pochino più solido. E tanto che in Francia, con un po' di quello che in tedesco tedesco viene chiamato Schadenfreude, che significa la gioia per quando qualcun altro sta male, si guarda a questa stranissima incertezza politica come a dire vabbè, ma allora forse in questo momento i grandi malati dell'Europa sono due, dal punto di vista politico, la Francia e la Germania. Ma sentiamo appunto il commento di un editorialista di Le Figaro.
Al volo. Sa maggiorité fragile e ses comptes fiévreux n'est plus le seul homme malade de l'Europe, on est deux.
Oui, on s'attend à ce que le chancelier pose la question de confiance.
Qui reviendrait une dissolution, une curiosité dans un pays qui privilégie par-dessus tout la stabilité.
Quindi no, strano per un paese come la Germania che ha sempre è conosciuta per privilegiare a tutti i costi la stabilità, e adesso questa non c'è più. Vedremo quanto durerà ancora il semaforo.
Ok, bene, ci fermiamo qua. Giulia Crivelli, a domani con puntata naturalmente dedicata al voto americano. Oggi con Caro Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.